Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, santa serata a tutti voi da Claudio per il consueto appuntamento del sabato pomeriggio, sabato con Maria, il giorno consacrato proprio alla Madonna. E abbiamo questa grazia, ecco, di pensare, di meditare sulle grandi opere che Dio ha compiuto proprio nella sua Santissima Madre, ecco, l'Immacolata Concezione. Oggi parleremo, mediteremo, ecco, il capitolo sedicesimo, ovvero della mistica città di Dio, la vita della Madonna secondo la venerabile Maria d'Agreda, è la 18ª puntata. Tutte le altre le trovate nel sito, anche nel sito Stella Matutina. Ecco, capitolo 16, come Dio arricchì l'anima di Maria. Qui Dio è tutto potuto ed è la fonte di tutto. Ecco, arricchì l'anima di Maria. Doveva essere la madre del figlio suo Gesù, per cui è chiaro, doveva arricchirla di doni straordinari. E allora iniziamo la lettura e la meditazione. Allora, come Dio fu munifico con Maria? Dio, creata l'anima di Maria, adempì con sua soddisfazione il desiderio che dalla eternità teneva come sospeso e diresse l'impetuoso torrente della sua divinità a rallegrare questa città mistica, questa mistica città, versando in essa più grazie e doni che in nessun altro santo, anzi più che in tutti i santi insieme. Questa è anche l'opinione comune dei teologi, dei mariologi più famosi. È chiaro che doveva, cioè, considerando chi doveva nascere da lei, è chiaro che doveva essere una degna dimora, ma una degna dimora per generare, vero, e diventare madre del figlio di Dio. Ma cosa bisognava fare? Che doni bisognava, ecco, donare a questa creatura? Come si possono misurare? Dio è munifico, infinitamente munifico, e naturalmente non ha badato a risparmi. Ecco, addirittura, sapete, ho sentito dire da qualche santo sacerdote, diceva che lui l'avrà pescato da qualche parte, ecco, forse in questa mistica città di Dio, diceva così: Dio, se avesse potuto fare la Madonna, ecco, creare la Madonna come Dio, l'avrebbe fatto, ma siccome Dio è un essere increato, per cui una creatura non può essere Dio. Allora cosa ha fatto? Ha creato la Madonna, ma gli ha fatto tutto quello che aveva Dio, gliel'ha dato anche la Madonna, per cui c'ha tutti i doni. La Madonna è talmente ricca, 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 la piena di grazia. Piena di grazia, noi capiamo poco cosa vuol dire piena di grazia. Vuol dire che c'è la pienezza della grazia di Dio. E naturalmente, quando ci rivolgiamo a lei come mamma, ma dobbiamo approfittare e dire: tu, o dolcissima mamma, sei piena di grazia. E io sono tuo figlio, a dire la verità sono pieno di disgrazie, nel senso che sono un peccatore miserabile, che non faccio tempo ad alzarmi, che ricado. Sono, ecco, abbi compassione di questo tuo figlio e aiutami perché lo puoi, perché sei piena di grazia e non ti mancano le grazie da fare a me, che sono figlio tuo. Cioè, dobbiamo parlare anche in modo molto, come dire, con grande confidenza e certezza che lei ci vorrebbe tutti, pensate, bello. Cioè, Dio voleva la Madonna che fosse come Dio, no? E la Madonna vuole che noi siamo come suo figlio, capite? Chi ama come la pensa, non è come noi, no? Pensa così, quando tu ami vorresti fare il massimo dei doni a colui che ami, ecco. E allora la Madonna ci ama ha accolto di essere madre nostra e vorrebbe che somigliassimo tutti a sua figlia. Pensate alla Madonna quando guardava anche a Padre Pio, no? Che lo vedeva inchiodato sulla croce, no? E lui diceva che questa tenerissima mammina, la definiva mammina, neanche mamma, mammina, una dolcezza, una tenerezza. Vabbè, vediamo un po'. Allora, le virtù teologali. I primi abiti infusi che Maria Santissima mise in azione furono quelli delle virtù teologali che hanno per oggetto Dio. Con la fede conobbe Dio e i suoi attributi nell'unità di natura e trinità di persone. Con la speranza riguardò Dio come suo ultimo fine e beatitudine verso cui si rivolse con desideri intensissimi di unirsi a lui senza essersi prima rivolta a nient'altro, cioè Dio sopra ogni cosa. Con la carità riguardò Dio come infinito e sommo bene, con una veemenza di amore che non potrà essere uguagliata dai più ardenti serafini. Vediamo un po', allora, le virtù cardinali e doni dello Spirito Santo. Fu inoltre arricchita di scienza infusa, in modo che fu fin da allora più prudente, sapiente, illuminata di tutte le creature che furono e saranno, ad eccezione del suo divin figlio. Maria Santissima conobbe i doni che riceveva, sebbene gliene fu occultato qualcuno, e perciò rese grazie con profonda umiliazione e con movimenti anche corporali, coi quali atti meritò più che non con tutti i santi nel supremo grado di loro perfezione e santità. Ora, voi pensate che la Madonna è la sposa dello Spirito Santo, per cui può lo Spirito Santo avere una sposa che non sia piena di grazia? È chiaro, no? Diciamo che torna tutto logico, secondo una logica dell'amore. Anche di San Giovanni si legge che dice che sussultò di Gaudio nel grembo, ricevendo, secondo l'opinione più comune, in quell'istante l'uso di ragione. Ecco, San Giovanni Battista, vero? Ebbe pure in quell'istante una visione astrattiva, inferiore a quella beatifica, ma superiore a tutti gli altri modi con cui Dio si può manifestare nell'intelletto creato, poiché le furono date certe specie e in lui tutte le creature con maggior evidenza che non siano conosciuta una creatura da un'altra. Questo è San Bernardino che dice queste cose. Ora, noi ci troviamo dinanzi al capolavoro, cioè per capire tutte queste cose dobbiamo pensare a come abbiamo iniziato a dire, che il Signore ha donato alla Madonna tutto quello che aveva, per cui dentro questa mistica città di Dio abita Dio in modo perfetto. E diciamo che questa mistica città di Dio, che la Madonna, glorifica Dio in modo perfetto, perché gli è consentito di farla. Ma voi vedete anche nel Magnificat, lei dice: l'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. Cioè, lei esulta ed esalta il Signore che ha compiuto queste opere meravigliose in lei. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, grandi cose, ma quanto grandi, e non si possono misurare, perché noi siamo fatti di terra e per grazia di Dio capiamo certe cose, ma senza la grazia di Dio non si capisce niente. È impossibile capire, perché siamo terra terra. E parlare di queste cose, vedete, la mistica città di Dio, devi entrare in un mondo mistico e allora vedi che tutto scorre in modo ordinato, però dobbiamo chiedere questa grazia, beati i puri di cuore perché vedranno Dio, ma vedono Dio anche in questo modo, cioè non con gli occhi della carne, lo vedono già nelle sue opere, però la purezza, vi raccomando, la purezza, non sporcatevi gli occhi a guardare le porcherie che fanno vedere i giornali, la televisione, i discorsi, state attenti perché se perdete, ecco, quando perdi la purezza non capisci più niente perché tu non vedi più niente, non puoi intendere, ascolti ma non capisci. Non ti è dato di capire perché? Perché non curi la purezza. L'Immacolata, vero? Questo vuole pascersi, vero? In un giardino di gigli e concede, vero? Di comprendere certe cose, la piena di grazia. Conobbe così tutti gli uomini e gli angeli, coi loro ordini, con le loro gerarchie, le loro dignità ed operazioni, nonché tutte le creature irragionevoli con le loro nature e qualità. Cioè Dio che ha creato tutto questo, ha concesso a lei di conoscere, perché noi vediamo, ma conosciamo, cosa conosciamo noi? Neanche la nostra miseria riusciamo a conoscere. Conobbe la prova e la caduta degli angeli e di Adamo ed Eva, lo stato miserando dell'umanità ed il decreto della redenzione che questa si stava avvicinando. Soprattutto conobbe il grande mistero che Dio doveva operare facendosi uomo per redimere il genere umano. Adesso vediamo gli effetti di questa scienza di Maria. Questa conoscenza suscitò in lei eroici atti di ammirazione, lode, adorazione, amor di Dio e odio del peccato. Allora, vediamo un po'. Conoscendo le opere di Dio, devi restare in adorazione, ecco, perché, vedete, io posso adorare Dio. Posso adorare, devo amare, adorare Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, ma attenzione, adorare la volontà di Dio, per esempio, che cos'è? È adorare Dio, per cui adori Dio nella sua volontà. Nella volontà di Dio era quella di arricchire la Madonna di tutte queste conoscenze e la Madonna adora Dio. Ecco, per tutti questi doni che gli sono stati, vede, questa conoscenza suscitò in lei eroici atti di ammirazione, lode, adorazione, amor di Dio e odio al peccato. Odio al peccato perché tu davanti a Dio Onnipotente che ha compiuto queste meraviglie, chiaramente hai l'odio a tutti coloro che offendono questo Dio che nel suo amore ha creato tutte queste cose anche per amor tuo. Per cui odio al peccato, non sia mai che noi offendiamo colui che è il nostro più grande benefattore. E per cui c'è questo odio al peccato. Ecco, la Madonna ha l'odio al peccato, perché il peccato offende il nostro creatore, benefattore, che è venuto a salvarci, ma ci ha creato, ha fatto tutto per noi, Dio è amore. Allora, lei è a conoscenza di questo e ha atti eroici di ammirazione. Ora, questi atti eroici di ammirazione, noi abbiamo degli atti di ammirazione per tutto quello che Dio ha compiuto? Potremmo averli se fossimo più meditabondi, ma siccome il Signore dico il Signore delle tenebre, intendevo dire, ecco, il Signore delle tenebre è invidioso di questo godimento, non vuole che noi scopriamo quello che lui ha perso. E allora non sopporta anche i meditabondi, cioè coloro che meditano e ammirano le grandezze di Dio. Perché costoro che meditano queste cose, vero, le desiderano anche, desiderano giungere a goderle un giorno in paradiso, perché il Signore è andato a prepararci un posto. Ma perché odia la meditazione il nemico? Perché tu scopriresti ciò che lui ha perso, per dire, ma tu capisci, quello là ha perso tutto questo bene per la sua superbia. Pertanto odio il peccato, soprattutto la superbia, per cui umiltà, ammirazione, Dio mio, mio tutto, mio Signore, mio Dio, vedete San Francesco, mio Signore, mio Dio e mio tutto. Allora, andiamo avanti. Subito si offrì a Dio in sacrificio accettevole, cominciando fin da allora a benedirlo, amarlo e riverirlo con fervoroso affetto per riparare al difetto d'amore e di riconoscenza sia dei cattivi angeli che degli uomini. Invitò poi gli angeli santi, ella che già ne era la regina, ad aiutarla a glorificare il Creatore e Signore di tutti e a pregare altresì per lei. Ora, vedete, chi ama vorrebbe subito riparare al male che vede, per dire: Signore, ti hanno offeso, io voglio amarti anche per quelli che non ti amano. Vedete, San Michele Arcangelo, apparendo a Fatima, è andato a insegnare questa preghiera, che gli è stata dettata da Dio stesso: io credo per quelli che non credono, adoro per quelli che non adoro, spero per quelli che non sperano, amo per quelli che non amano. Subito vorresti metterti tra i peccatori e Dio e dire: Signore, non guardare a quelli là, guarda che io ti amo anche per quelli che non ti amano, io ti adoro anche per quelli che non ti adorano, ecco, non guardare a quelli che ti offendono, guarda a quelli che ti amano. Ecco, lei ha avuto questo desiderio, subito si offrì a Dio in sacrificio accettevole. Allora, Dio le manifestò pure gli angeli assegnati per sua custodia e ad essi mostrò benevolenza ed ossequio, invitandoli ad innalzare con lei canti di lode a Dio. Conobbe similmente tutta la sua genealogia, i patriarchi, i profeti e le grazie ricevute. Allora, attenzione. Dio le manifestò pure gli angeli assegnati per la sua custodia. Vedete, l'amore di Dio, no? Anche a noi ha dato l'angelo custode, ma sapete quanti angeli ed arcangeli, troni, dominazioni, dobbiamo invocare? Io insisto molto, dico: fate la novena di San Michele, che si invocano i 9 cori degli angeli, ci sono stati donati perché a nostra protezione, per raggiungere il cielo, per cui difendono la nostra vita, proteggono la nostra vita. Dobbiamo rendere grazie a Dio che li creò e che li assegnò a noi per aiutarci. L'uomo deve essere l'incarnazione della gratitudine. Questa è la vocazione di ogni uomo. L'incarnazione della gratitudine. Dobbiamo essere una gratitudine incarnata, ringraziare sempre. Anche quando abbiamo qualcosa da offrire, noi diciamo: ah, sapessi cosa mi è successo, cosa ti è successo? Ho avuto molto da patire. E Padre Pio ti diceva: ringraziamo il Signore, anche perché ci dà la possibilità di offrirci e di offrire queste cose in riparazione dei nostri peccati e di quelli dei nostri fratelli. Vediamo un po'. Maria Santissima comincia ad esercitare il suo ufficio di mediatrice. Conoscendo la gravità del peccato, si applicò subito, quale mediatrice, avvocata e riparatrice, a invocare da Dio il rimedio, presentando a lui i clamori dei santi padri e degli altri giusti, affinché la sua misericordia non differisse la salute dei mortali, che ella già riguardava come fratelli e amava con ardentissima carità. Tali preghiere furono più grate a Dio che non quelle di tutti gli angeli e i santi. Poi pensate l'Ave Maria, no? Ave Maria, prega per noi peccatori, ma sapete, la preghiera di Maria, ecco, il rosario era potenza, no? La preghiera della Madonna è onnipotente per grazia, la Madonna è onnipotente per grazia. Se io chiedo alla Madonna, prega per me che sono un miserabile peccatore, ma devo pregare anche per i miei fratelli, per quello diciamo prega per noi peccatori, per cui ci sono dentro anch'io e ci siete dentro anche voi. E vedete questa comunione dei santi, no? Prega per noi peccatori, prega per noi peccatori, siamo figli tuoi, non ci abbandonare. E non può abbandonarci perché siamo figli suoi, ma quanto amore dobbiamo avere per Dio che la creò. E come quanto amore dobbiamo avere per la Madonna che ha detto il suo sì ed è mediatrice di tutte le grazie. Pregò ancora per i suoi genitori, i quali prima di vederli col corpo, vide e conobbe in Dio e tosto tributò ad essi amore, riverenza, gratitudine di figlia, riconoscendoli per causa seconda del suo essere naturale. Fece inoltre molte altre domande in generale ed in particolare, e con la scienza infusa di cui era fornita, compose tosto nella sua mente inni di lode per avere trovato alla porta della vita, cioè all'inizio della sua esistenza, la preziosa dramma della grazia, la dracma della grazia ritrovata, vero? Che noi tutti perdemmo nel nostro primo principio. Offerse così a Dio le primizie delle operazioni delle sue facoltà, sicché non vi fu in lei né istante di vita senza conoscere Dio, né cognizione senza amore, né amore senza merito, non vi ebbe cosa piccola o misurata con le leggi comuni. Tutto fu grande, e grande uscì dalla mano dell'Altissimo, perché comminasse, crescesse ed arrivasse fino ad essere così magnifica che Dio solo ne fosse maggiore. Vedete, queste meditazioni ci fanno guardare alle cose di lassù, alle opere di Dio. E naturalmente, mentre guardi queste meraviglie che Dio ha creato, pensato, voluto e creato, noi, le nostre cose di questo mondo, veramente sono polvere. Noi dovremmo andare a contemplare queste cose, praticamente queste meditazioni, è come vedere dal buco della chiave il paradiso, e vedere delle cose meravigliose. E naturalmente non ti stanchi di meditare queste cose, perché sono cose che andremo a godere anche noi se conquisteremo con l'aiuto della Madonna, vero? E di tutti i santi, conquisteremo il nostro posto in paradiso che Gesù ha preparato. Ecco, guardate le cose di lassù, cercate le cose di lassù, vedete come è chiaro. Tutto fu grande, e grande uscì dalla mano dell'Altissimo perché camminasse, crescesse ed arrivasse fino ad essere così magnifica che Dio solo ne fosse maggiore. Cioè, solo Dio è maggiore della Madonna, però tutte le creature messe insieme, la santità di tutte le creature non fanno la santità della Madonna. Era conveniente che la Madre di Dio esercitasse le potenze dell'anima con tutta l'eccellenza fin da principio, poiché se l'operare corrisponde all'essere di ciascuna cosa, colei che è superiore a tutte in dignità di eccellenza altresì doveva operare con proporzionata superiorità ad ogni creatura angelica ed umana. Non doveva perciò ella, che era regina degli angeli e madre di Dio, essere da meno di essi che fin dalla loro creazione usarono tosto della loro facoltà. A quale degli angeli infatti Dio disse mai tu sei mia madre? E chi di essi poté mai dirgli tu sei mio figlio? Vi rendete conto che sono cose da brivido? Da dire, ma cosa facciamo? Ma cosa vogliamo? Spendere spendere la nostra vita per le cose sciocche di questo mondo, ma pensiamo alle cose di lassù, cerchiamo le cose di lassù, desideriamo le cose di lassù e chiediamo a tutte le creature di lassù di aiutarci, di attirarci come fossero delle calamite e ci attirassero alle cose del cielo, guardate le cose di lassù. Bene, facciamo una breve pausa adesso musicale e poi riprendiamo quando Maria non vide Dio, Maria non vide Dio in modo intuitivo come Gesù. Ecco, fra qualche minuto, vero, riprendiamo la nostra conversazione. Bene, riprendiamo allora la nostra meditazione, la mistica città di Dio, ma vedete che belle cose. Ma ringraziamo il Signore che possiamo meditarle. Pensate quanta gente perde tempo a leggere le sciocchezze che non esistono poi. Esistono le sciocchezze, ma dico, si perde tempo a leggere cose che non servono a farti crescere nell'amore. Noi saremo giudicati sull'amore, non perdiamo tempo presso le cose che non ci fanno crescere nell'amore. Allora, Maria non vide Dio in modo intuitivo come Gesù fin dall'istante della sua concezione, perché non era come lui unita sostanzialmente alla divinità, ed inoltre era ancora nello stato di via, di viandante. Ecco. Tuttavia, essendo in quest'ordine la più vicina all'unione ipostatica, ebbe una visione la più vicina a quella beatifica, anzi la sua visione astrattiva fu superiore a quella intuitiva che alcuni beati in grado inferiore hanno in cielo, come colui che ha vista buona e vicinanza maggiore può vedere meglio una cosa in uno specchio che un altro con la vista diretta. Ora, cosa significa tutto questo? Vedete che per grazia, avete sentito che ci sono dei santi che hanno avuto delle visioni, cioè sempre questi mistici hanno avuto una visione molto vicina a quella beatifica, ma la Madonna naturalmente di più. E noi, come abbiamo detto anche prima, dobbiamo chiedere questa grazia, perché il Signore è lieto di essere onorato e glorificato anche in questa visione intuitiva delle cose spirituali, no? Cioè, beati puri perché vedono, perché vedranno. Ma vedete, il Signore non è mica geloso di queste cose, sapete? Perché se servono a farlo innamorare di più di lui, cioè se queste cose servono a far più innamorare noi a Dio, le concede. Pertanto colui che vuol, dice, noi dobbiamo farci santi, perché il santo, diciamo, è la persona che più dà gloria a Dio. Ora, qual è la vostra vocazione, dice San Paolo? Qual è la nostra vocazione? È la nostra santificazione. Cioè, il santo è uno che vuol vivere di cose sante, che vuol fare tutto ciò che il santo dei santi ci ordina di fare, cioè siate perfetti come perfetto il Padre vostro che sta nei cieli, pensate un po'. Allora, se lo dice a noi, poveracci che siamo, con la Madonna non ha avuto difficoltà, vero? Perché ha spianato tutte le strade possibili per riempirla di grazia, no? Cosa ha visto la Madonna? Ha avuto una visione, la pura, cioè l'Immacolata, per cui non è solo la pura, beati puri di cuore, lei è l'Immacolata, per cui vedono con gli occhi dello Spirito e intuiscono le cose come in uno specchio. E questo, diciamo, e questo esempio dello specchio ce l'hanno anche i pastorelli di Fatima. Ci vedemmo come in uno specchio, capite? Allora, questo spiega anche perché il Papa Giovanni Paolo II, nella beatificazione dei pastorelli, ha detto che questi bambini hanno raggiunto le più alte vette della mistica, questi bambini. Si vedevano in Dio come in uno specchio. Tu cosa capisci vederti in Dio come in uno specchio? Vedi che non capisci, non puoi capire. Perché? Perché non hai una vista spirituale abbastanza pura per capire queste cose, no? E allora dovremmo dire, voglio diventare campione di ciclismo, voglio diventare un campione di calcio, voglio diventare un campione di sci, ma perché non vuoi diventare un campione di santità? Questo, capite? Voglio fare i concorsi di bellezza, ma cosa vuoi essere bello? Ma tu sei bello se sei santo, se no sei brutto. Tu immagina una persona che fisicamente può essere anche molto, diciamo, attraente, è bella per il mondo, potrebbe essere un'indemoniata, potrebbe essere un demonio perché, diciamo, con la sua persona fa solo del male, scandalizza quelli che la guardano, capite? Per cui la bellezza interiore, la bellezza di colui che vede Dio, glorifica Dio, ammira Dio e fa di tutto perché altri lo conoscano e fa di tutto per salvare le anime, perché non vadano perdute, perché non siano, ecco, perché non siano preda del maligno, per dire tu hai capito il bene che è Dio. E allora vedere un fratello che va verso la rovina, lui dire Signore non lo permettere, no, io offro tutte le mie sofferenze, tutte le preghiere per la salvezza di quelle anime, perché tu hai mandato tuo figlio per salvarle e io a imitazione sua devo anch'io offrirmi per la salvezza di queste anime. Ecco, allora vediamo un po'. Dottrina che mi diede la regina del cielo. Da questo punto ha inizio una serie di considerazioni che la Madonna stessa, secondo la promessa fattale, rivolge dopo ogni capitolo alla Venerabile, considerazioni che sono forse la parte più interessante e pratica di questa mirabile opera. Per cui prima si legge e poi la Madonna spiega, pensate la maestra nostra, la nostra mamma che dice venite qua che vi spiego io, però per spiegarle uno deve averle capite, ma lei le ha capite benissimo e le ha capite meglio di tutte le creature. Allora, l'imitazione di Maria, penso all'imitazione di Maria, se voi ricordate l'anno scorso avevamo finito poi quella bella opera, vero? L'imitazione di Maria, proprio al sabato con Maria. Imitazione di Maria fu il frutto che la Greda, la Venerabile, ricavò dallo scrivere questa vita e deve essere quello che dobbiamo ricavare noi nel leggerla. Di questa esortazione che abbiamo fatto anche prima, ma guardate le cose di lassù, cercate le cose di lassù, ma vedete la Madonna si china, ci spiega anche, la cosa più brutta che possiamo fare è quella di dire che non ci interessa, perché ci interessano le cose di qua giù. Se vogliamo mortificare la Madonna, che ci vuole tutti salvi, ci vuole tutti santi, ci vuole tutti come, diciamo, imitazione del figlio suo Gesù, ecco, vedere che noi, come dire, si snobba quasi, cioè non siamo interessati, ecco, allora noi dobbiamo amare anche per quelli che non amano. Figlia mia, adesso è la Madonna che spiega, dice, figlia mia, io voglio che dallo scrivere i misteri della mia santissima vita tu raccolga per te stessa il frutto che desideri. Voglio che il premio della tua fatica siano la maggior purezza, vedete, e la perfezione della tua vita, mettendo in pratica ciò che ti insegnerò. Qui non ti dirò queste cose perché tu sia curioso di saperle. Te le dico perché tu le metti in pratica, ma anche nostro Signore dice chi mi ama osserva la mia parola, devi metterla in pratica. Chi è mia madre? Colui che incarna il Verbo. Ascoltami con attenzione e fede che io ti dirò parole di vita eterna e ti insegnerò il sommo della santità e della perfezione. Ora, ascoltami con attenzione e fede che io ti dirò parole di vita eterna. Pensate, cioè questa è la via per andare in paradiso, mettere in pratica, cioè il Signore dirà tu sei stato, hai seguito tutto quello che la mia santissima madre, che si è proclamata la serva del Signore, vuole che anche tu diventi un servo buono e fedele come lo è stato lei, perché tu devi onorare tua madre e tuo padre, e questa madre la devi onorare con la santità. Ma come vuoi onorarla? Tu dici ma io gli metto i fiori davanti, io gli metto i faretti. No, tu devi mettergli il tuo cuore, devi dire io voglio diventare un fiore di santità perché tu lo vuoi, aiutami ad esserlo. Ecco, questa è. Anche le altre cose sono, sì, hanno un significato, ma sono limitate. Dovete ascoltare quello che vi dico. Allora, il dovere della creatura di darsi a Dio appena è capace di farlo. già da bambini, voi vedete i bambini di Fatima, per esempio, cosa hanno fatto? Gli è stato chiesto e subito l'hanno fatto, no? Dovere della creatura di darsi a Dio appena è capace di farlo. La Madonna gli ha fatto questa grazia a questi bambini e loro l'hanno fatta perfettamente e hanno raggiunto le più alte vette della mistica, abbiamo visto. Allora, è dovere di giustizia che la creatura, appena riceve l'uso di ragione, si rivolga a Dio per conoscerlo, amarlo e adorarlo come suo creatore ed unico Signore. Oggigiorno, invece di insegnare queste cose qua ai bambini, li mettiamo davanti al televisore per guardare i cartoni, sì, perché abbiamo la testa di cartone. Ormai, ecco, con cose che non esistono, no? Perché i cartoni ti mostrano delle cose che non ci sono, no? Sono fantasie, no? Ecco, mostri e cose varie, ma non esistono, ma facciamogli vedere le cose che esistono a questi bambini, no? Che possano amare, sono puri, innocenti, e invece di fargli vedere le cose di lassù, gli fanno vedere delle cose che non esistono, per cui già sono degli ingannati. E allora è dovere di giustizia. Allora, questi genitori sono ingiusti perché non danno ai figli quello che hanno bisogno per raggiungere il regno dei cieli, per amarlo, conoscerlo, adorarlo nel suo come suo creatore e unico Signore. Genitori, ecco, per questo Padre Pio diceva: i figli dei vostri figli non avranno lacrime a sufficienza per piangere le colpe dei genitori che invece di insegnargli la vita spirituale gli fanno vedere i cartoni, gli fanno vedere di tutto meno che Dio. Adesso con questi smartphone, con questi giochini e tutte queste cose, questi bambini sono elettrizzati, non capiscono altro che sono incantati da queste cose che non esistono. Il demonio, vedete come cosa ha combinato. E noi genitori senza cervello, perché non abbiamo ancora capito che il demonio, ecco, vuole carpire, ecco, l'innocenza dei bambini, ecco, per guastarla, per corromperli. Oh genitori, ma che genitori! I genitori hanno perciò obbligo di istruire i figli fin da bambini, indirizzandoli con cura perché subito cerchino il loro ultimo fine e lo incontrino coi primi atti della ragione e della volontà. Capite? Sono puri. La grazia opera con facilità in loro perché non sono corrotti dal peccato, no? Per cui per il Signore è un godimento, ecco, dare grazie a questi bambini che sono puliti, sono vuoti di porcherie. I genitori inoltre debbono con grande vigilanza, attenzione, distoglierli dalle fanciullaggini e dalle puerilità a cui li inclina la natura corrotta, lasciata a sé. Dice: io devo andare, metto davanti un cartone che si guardi la televisione, così sta buono. Tu non ami tuo figlio perché non gli fai conoscere l'amore, lo fai crescere in mezzo a cose che non esistono. La santa mia madre, che ignorava la mia sapienza e il mio stato, ciò fece con me così puntualmente e per tempo che, portandomi in seno, adorava il mio nome in mio nome il Creatore, ringraziandolo d'avermi creata, lo supplicava che mi custodisse e mi difendesse. Inoltre i genitori devono chiedere a Dio con fervore che i loro figli arrivino a ricevere il battesimo e siano liberati dal peccato originale. Pensate, quando sarà grande, se vuole si fa battezzare lui. Ma avete visto cosa abbiamo? Dove siamo arrivati? Ma dove siamo arrivati? Poi ci sono quelli addirittura che vogliono farsi sbattezzare, ma capite? Allora, la vigilanza dei genitori. Ma cosa devi fare tu? Devo comprargli le scarpe. Quante scarpe gli hai comprato? da quando è nato sto bambino qua, ho appena cominciato a mettersi le scarpe. Di tutti i tipi, di tutte le fogge, vero, con i LED che si accendono sotto le scarpe, vero, sotto i tacchi, vero, e tutte le cose alla moda, ma non vedi che lo rendi vanitoso, lo rendi distratto dalle cose di lassù. E poi vanno a scuola, vanno all'asilo, e quel bambino c'è quella cosa, la voglio anch'io. Per cui, vedete un po', ci si corrompe l'un l'altro e non c'è nessuno che intervenga, anzi, se ne intervengono dice ma no, ma lei è antiquato con questi pensieri, capite? Voce del cornuto, dobbiamo chiamarlo per nome questo qua, no? Ormai ha educato questo mondo a pensare come pensa lui. Chi non avesse consacrato a Dio il primo uso della ragione deve rivolgersi a lui quando conosce il suo errore e mai più perderlo di vista per amarlo e servirlo come sommo bene, poiché sarebbe abominevole ingratitudine dimenticarlo dopo averlo conosciuto. Cioè, hai conosciuto la verità e preferisci la menzogna? Hai conosciuto la verità e gli hai voltato le spalle? Oggi sti ragazzini rovinati fanno la cresima e poi non vogliono più andare a messa, basta. Corrotti. Vedete, la Madonna cosa insegna? Ma dove sono questi cristiani? Ma dove sono questi educatori? Ma non li trovi neanche in parrocchia, forse? A scuola meno che meno. Per cui il trionfo del cuore immacolato, vi rendete conto che cosa significa? Dobbiamo tornare qua. Il cuore immacolato deve portarci a vivere una vita secondo Dio e non secondo la carne. E se mai qualche volta per debolezza tu ciò facessi, ritorna immediatamente a Lui dandogli riparazione per te e per tutte le creature, come hai visto avere fatto io. Cioè, praticamente, non solo, cioè devi tornare immediatamente a chiedere perdono, non dire, beh, sì, ho offeso il Signore, ma quando mi sentirò gli chiederò perdono. Cosa? Tu, dopo averlo offeso così rapidamente, vuoi chiedergli perdono quando ti sentirai di chiederglielo? Immediatamente devi andare in lacrime e dire, Signore, cosa ho fatto? Ti ho offeso per la mia debolezza, la mia miseria. Non solo, ma con la mia caduta ho dato anche cattivo esempio, per cui devo chiedere perdono, vedete, anche a voi fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa. Cioè, noi quando non viviamo santamente, diamo anche cattivo esempio, perché uno dice, ma quello là, cosa fa? Quello là va in chiesa. E si comporta così come quelli che non vanno in chiesa. Ma allora che fede c'ha quello là? A cosa giova la fede se poi quello vive come tutti gli altri? Risposta della venerabile. Adesso praticamente c'è la venerabile che risponde, Signora mia, di cui sono schiava e a cui di nuovo per esserlo mi dedico e consacro, io bramai ardentemente questo giorno in cui poter udire la dolcezza delle vostre salutari parole. Confesso, Regina mia, di nulla aver fatto per meritare questo premio, tuttavia degnatevi di continuare a parlarmi, poiché la vostra serva vi ascolta. Questa preghiera dobbiamo farla noi. Suoni, dolcissima signora mia, nelle mie orecchie la vostra voce suavissima, perché voi avete parole di vita. Continuatemi, o mia padrona, la vostra dottrina, finché in questo mare immenso delle vostre perfezioni il cuor mio si dilati e abbia degna materia di lodare l'Onnipotente. Perché alla fine devi lodare l'autore di queste meraviglie, che è l'Onnipotente, che ha fatto grandi cose in lei. Nel mio petto arde quel fuoco che la vostra pietà vi ha acceso per bramare ciò che la virtù ha di più santo, di più puro, è di più accetto agli occhi vostri, ma nella parte inferiore sento la legge delle membra contrastante con quella dello spirito, che mi causa ritardo e temo mi impedisca il bene che mi offrite. Qui vedete, si umilia, bisogna umiliarsi, dire: Signore, tu mi fai tanti doni, ma io non li merito, fa che non li sprechi, aiutami a viverli, Signore. Ecco, dobbiamo sempre pregare così. Miratemi dunque, Signora mia, come figlia, istruitemi come discepola, correggetemi come serva e costringetemi come schiava quando io tarderò o resisterò. Però, madre del bell'amore, chiedete al vostro figlio e mio Signore che non mi abbandoni per la liberalità mostrata nel favorire la vostra umiltà. E siamo arrivati alla fine. Che meraviglia! Io rendo grazie a Dio per queste istruzioni che mi fanno vedere, cioè mi fanno conoscere il Signore, cioè, per quanto possibile mi sia conoscerlo, ma vedo che questo tempo, che è un dono, una grazia, vero, dedicato alla meditazione delle cose di lassù, ecco, riempie il cuore d'amore verso Dio. Signore, io sono, fossi una formica zoppa, ma neanche una formica sono, sono un microbo, ecco, di miseria però, un microbo pieno di miseria. Io davanti a te, oh Signore, che tu invece mi consideri una creatura creata per il cielo, hai mandato tuo figlio a salvarmi, ma io devo prostrarmi ai tuoi piedi, adorarti, dire: mio Signore, mio Dio e mio tutto, abbi compassione di me, che sono peccatore. Ecco, terminiamo. Allora, vi ringrazio dell'ascolto, siamo arrivati al termine, ci diamo appuntamento al sabato prossimo, perché questo mese ha 5 sabati e continueremo, ecco, con il prossimo capitolo che tratta l'Immacolata e il capo del ventunesimo, il capo ventunesimo dell'Apocalisse, che lei spiega poi. Benissimo. Santa serata a tutti voi, da Claudio. Ave Maria.